Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, Radio Studio Verona è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Benvenuti su Radio Studio Verona, io sono Roberto Pintore e vi auguro buon ascolto e buon divertimento con il nostro format sportivo.
Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore. Potevamo fare di più. A che serve cercare se non vuoi più trovare? A che serve volare se puoi solo cadere? A che serve dormire se non è da sognare? Nella notte il silenzio fa troppo rumore. A che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine. Sto negando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o son nuda. Se da sopra il divano più niente ti schioda. A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi? Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi. Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi. Ti addormenti vicino, ti svegli lontano. Mi mancheranno i sorrisi che da un po' non vedevo. Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo. Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola. Questo farai anche tu. Cancellerò foto e video dal mio cellulare solo per non vederti né sentirti parlare. Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria. E chissà quanto tempo io ti amerò ancora. A che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine. Sto negando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o son nuda. Se da sopra il divano più niente ti schioda. A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi? Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi. Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi. Ti addormenti vicino, ti svegli lontano. A che serve morire se ogni giorno mi uccidi? Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato oramai non ci credi. Potevi fare di più.
Ogni radio è unica, ma Radio Studio Verona è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Continua il calcio a livello professionistico con i campionati maggiori di Serie A, Serie B e Serie C, nonché la Serie D che va avanti in maniera diciamo così, intervallata a spezzoni, visto che ci sono tanti recuperi, soprattutto nel girone B, quello che più ci interessa assieme al girone C. Ma vediamo gli ultimi risultati dell'ultima giornata disputata, parliamo di Serie D, girone B, risultati della 20ª giornata. Casatese Franciacorta 0-0, Ciserano Brusaporto rinviata per Covid, Fanfulla Villavalle 1-1, Oggiono Trizium 3-1, Ponte San Pietro Calepina 0-1, Scanza Rosciate Desenzano 0-3, Sona ha perso in casa contro il Serenio per 2-0 e poi Giussano Breno rinviata. Quindi una classifica, definiamola deficitaria, con tante gare ancora da giocare. Vi leggo l'ultima: Casatese punti 40, Serenio 38, Oggiono 34 punti, Crema 33, Brusaporto 33 punti assieme al Desenzano, 28 punti Fanfulla e Real Calepina, 26 Franciacorta, 24 Ciserano, 23 il Breno, 22 Ponte San Pietro assieme a Giussano, 20 punti il Sona, 20 punti Villavalle, 18 Trizium, 16 Scanzarosciate e 15 Caravaggio. Il prossimo turno che si giocherà domenica, Breno contro Ponte San Pietro, Brusaporto Casatese, Caravaggio Giussano, Franciacorta Oggiono, Desenzano Ciserano, Real Calepina Sona, Serenio Fanfulla, Trizium Crema e Villavalle Scanzarosciate.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Allora, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato del girone B di Serie D, siamo su Radio Studio Verona e ho il piacere di avere il nuovo coach del Sona, Damini. Ciao mister!
Buongiorno a tutti, ciao ciao.
Grazie di essere con me.
No, grazie a voi.
Allora, sei arrivato strada facendo, guidando il Sona, con tanto entusiasmo, la tua prima panchina in Serie D. Che cosa hai da dare a questa società e a questa squadra?
Innanzitutto entusiasmo, che giustamente si viveva un'area un po' particolare e visto che non si riusciva a vincere da un bel po' e anche adesso stiamo facendo una fatica immane a vincere una partita, abbiamo tanti giocatori fuori, però adesso li stiamo recuperando tutti, quindi dai, sono molto positivo dai, per il resto del campionato, secondo me possiamo farcela alla grande.
Siete l'unica squadra veronese inserita in questo girone lombardo, con tante realtà forti sia dal punto di vista economico che tecnico.
Sì, diciamo che come da tradizione diciamo, è uno dei gironi più difficili della Serie D e si trovi squadre preparate su tutti i punti di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista societario, trovi giocatori di alto calibro. Però è bello confrontarsi con squadre più forti.
Ogni gara è una battaglia, ma che cosa dici ai tuoi ragazzi prima di entrare in campo?
Ma guarda, come sempre io non mi segno niente, nessun discorso, niente di niente. Vado a cuore, vado a petto, vado a sensazioni. E così sono stato e così sempre sarò, quindi ogni volta cerco motivazioni dentro di me, ma al momento non ho cose prefissate, diciamo.
Allora, io ti stimo perché sei una persona nel senso genuina del termine, dici pane pane, vino al vino. Tornando indietro nella tua carriera da allenatore, qual è stata la stagione più bella che hai fatto?
Guarda, adesso trovare un anno più bello è difficile, però sicuramente i primi due anni di Lugagnano, dove con pochissimo abbiamo fatto grandissime cose, secondo me quei due anni lì sono stati proprio fantastici perché abbiamo raggiunto risultati straordinari con poco e più si giocava molto bene a calcio, che sono sempre due cose che non vanno solitamente di pari passo, risultato e fare buon calcio, invece lì ci siamo riusciti e quei due anni lì diciamo sono stati migliori.
E l'anno che devi dimenticare?
Ma no, non si dimentica nulla, perché nel bene o nel male anche le esperienze negative sono state costruttive per quello che sono adesso, quindi non c'è un anno da dimenticare, rifarei anche tutto quello che ho fatto fino adesso, dall'A alla Z.
Ascolta, ogni tecnico c'ha il suo DNA, le sue caratteristiche, eccetera. Tu ti rifai a qualche tecnico professionista?
Ma a me piace tanto Ancelotti, e mi piace anche molto, mi piaceva perché sono un po' fermo Allegri, ma più che altro perché hanno sempre trovato soluzioni anche e, ma non dico contro il loro credo calcistico, ma seguendo un po' le caratteristiche delle loro squadre. Perché è vero che anche a me piacerebbe giocare con dei moduli e con un pensiero, però difficilmente, anzi io quasi mai sono riuscito a fare quello che ho voluto nelle società in cui sono stato, mi sono sempre dovuto adattare. Quindi diciamo che io guardo e studio un po' tutti, però quelli che sanno adattarsi e si adeguano alle situazioni sono quelli che mi piacciono.
E come si gioca in Serie D al tempo del Covid?
Si gioca, siamo fortunati, infatti io dico sempre, si gioca a calcio e è una vita normale per noi, infatti noi dobbiamo essere grati, fortunati e essere felici ogni volta che andiamo al campo. È vero, abbiamo delle limitazioni, ma rispetto a tante altre persone, altre situazioni, siamo fortunatissimi.
Ti chiedo l'ultima cosa, poi io ti ringrazio per il tuo intervento. Guardando la rosa della tua squadra, guardando la rosa del Sona, quali sono i giocatori più rappresentativi a tuo parere?
Ma noi abbiamo un buon mix di giovani e anche di vecchi, perché se pensiamo a Della Fiore, Zamboni, Maicon, dopo possiamo parlare di Gerevini, di Torri, di Jekyll dal Cortivo, li nominerei un po' tutti, Boccalari, gente navigata di Serie D, e dopo come sempre in tutte le Serie D tutti i vari giovani under che sono obbligatori, però io non dimenticherei proprio nessuno, proprio una rosa specialmente anche di bravi ragazzi.
E Maicon, protagonista da professionista del triplete nerazzurro, che cosa ti ha insegnato, che cosa ti dà ogni giorno?
Lui ti insegna a essere professionista vero, poche chiacchiere, viene al campo, fa allenamento, fa il suo, è giocatore al 100%, e questo è il più grande insegnamento che ci dà ogni giorno, che bisogna essere bravi a capire e a rubare le cose. Io dico sempre, bisogna cercare un po' di rubacchiare le cose migliori, non le cose peggiori, e lui da quel punto di vista lì dà sempre l'esempio.
È stato un grande piacere, Filippo Damini, buona giornata e grazie infinite.
Grazie a voi.
Ciao Filippo, ciao.
Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su Radio Studio Verona.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Parliamo sempre di calcio, parliamo di Serie D, il girone C, i risultati dell'ultima giornata disputata. Ambrosiana, San Giorgio Sedico 1-2, quindi sconfitta amara per i ragazzi del presidente Pietro Poli. Arzignano Trento 0-1, Belluno Union Feltre 2-1, Campodarsego Manzanese 1-4, Cartigliano Caldiero 0-0, Chions Luparense 1-1, Muzzane Montebelluna 1-3, Este Clodiense 0-3, Virtus Bolzano batte Adriese 5-0 e Delta Porto Torre Mestre 0-1. Risultati dell'ultima giornata disputata, la 23esima. Ma vediamo assieme la classifica. La squadra di Parlato del Trento guida con 49 punti in 22 gare giocate. Manzanese al secondo posto con 44, la Clodiense 41, il Belluno 38, il Mestre 36, la Luparense 35, Adriese 30, Este 29, Caldiero 29, Cartigliano 29, Arzignano 27, Virtus Bolzano 26 assieme a San Giorgio Sedico e Muzzane, 25 punti in Montebelluna, 23 Delta Porto Torre, 22 Union Feltre, 19 Campodarsego, 19 Ambrosiana e 17 Chions. Il prossimo turno domenica prossima prevede Adriese Arzignano, Caldiero Virtus Bolzano, Union Feltre Este, Luparense Campodarsego, Manzanese Cartigliano, Mestre Muzzane, Montebelluna Chions, Trento Belluno, Clodiense Ambrosiana e San Giorgio Sedico Delta Porto Torre.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Parliamo a questo punto di Serie D, siamo naturalmente nel nostro programma su Radio Studio Verona, ho il piacere di avere l'eclettico centrocampista in forza quest'anno all'Ambrosiana, nato a Moncalieri torinese DOC, Andrea Dorazio. Ciao Andrea!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, dobbiamo commentare quest'ultima sconfitta casalinga contro il Sedico della tua Ambrosiana per 2-1. Una gara in double face, a tuo parere?
Sì, purtroppo siamo riusciti a partire bene facendo l'1-0, poi un gol annullato ancora da capire, e poi purtroppo qualche errore che patiamo sempre l'abbiamo ricommesso e siamo non riusciti a portare a casa il risultato anche stavolta, purtroppo.
Allora, l'Ambrosiana, ahimè, sta navigando nei bassi fondi della classifica, penultima assieme al Campodarsico con 19 punti. Vi separa solo il Chionse con 2 punti in meno a 17. È un campionato davvero dove il carattere, la tempra, la forza di non sbagliare le partite faranno la differenza, a tuo parere?
Assolutamente sì, anche perché quest'anno già per il Covid è una situazione particolare, però ora come ora ogni piccolo errore viene pagato caro e a questo punto del campionato non si possono più commettere errori per perdere punti e bisogna recuperare in fretta e farli per togliersi da quella brutta situazione.
Ah, in casa dell'Ambrosiana tu hai trovato la tua giusta dimensione?
Sì, quello assolutamente, è una società che mi ha accolto molto bene e si sta bene, c'è un bel gruppo, uno staff competente e penso che era la soluzione ideale per ripartire, visto l'anno scorso ho avuto un brutto infortunio, però dai, non pensiamo al passato, adesso ci concentriamo sul futuro.
Tu sei sempre sul pezzo, in campo dai tutto, svari a destra, a sinistra, insomma fai della grinta il tuo cavallo di battaglia. Domenica andate in casa della Clodiense, terza in classifica, un avversario tostissimo.
Assolutamente, infatti è una partita impegnativa, ma ad ora non possiamo più guardare squadre di alta classifica o bassa classifica, perché noi dobbiamo avere solo un obiettivo, che è quello di portare a casa più punti possibili e per provare a combattere fino alla fine e a evitare play-out e a salvarci direttamente.
Grande Andrea, ringraziandoti e salutandoti ti chiedo l'ultima cosa: salvezza fino in fondo, da prendere, da mordere coi denti per l'Ambrosiana?
Assolutamente sì, però lotteremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita e speriamo che iniziano a girarci anche meglio e iniziamo a portare a casa quello che meritiamo.
È stato un grande piacere, buona palestra. Ciao Andrea, grazie.
Bravo, arrivederci a tutti. Thank you.
Mettiti comodo.
Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita.
Ora.
Ora sei su Radio Studio Verona.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Parliamo a questo punto di Superlega maschile, parliamo di volley e parliamo di NBV Verona. E sono con il direttore sportivo Gianandrea Marchesi, che ringrazio per essere con me. Ciao!
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao!
Allora, io direi di partire dall'inizio, nel senso che con il saluto qualche anno fa di Calzedonia Verona è mancato in società un main sponsor, uno sponsor importante per avere un progetto altrettanto importante. Ti chiedo Gian, adesso in tempo di Covid, in tempo di crisi economica, come siete ripartiti a livello societario?
Ma siamo ripartiti con un progetto che comunque aveva delle ambizioni e ha ancora ambizioni di un certo tipo. Sicuramente la situazione della pandemia ha creato delle grandissime difficoltà per tutti, in primis la mancanza di pubblico sta creando grandissime difficoltà a tutte le società, perché l'introito dal cassetto del pubblico era un introito che per la pallavolo è un introito molto importante. Diciamo che siamo attorno al 10-15% del budget di una società, e quindi venire a mancare totalmente per tutta la stagione il budget della biglietteria è stato sicuramente, ed è tuttora sicuramente, un gravissimo problema per tutta la società.
Un campionato che definirlo strano è davvero poco, hai detto tu, mancanza di pubblico, sponsor, introiti che arrivano di meno, eccetera. Ma tra virgolette, se da una parte abbiamo voglia di respirare una certa tranquillità sportiva, una certa tranquillità di vita, lasciando alle spalle per un attimo questo Covid che però è sempre incessante, dall'altra i campionati, quelli di contatto, sono più o meno ripartiti a livello però nazionale. Ti chiedo questa cosa, ma ne valeva davvero la pena?
Direi di sì, lo sport non si deve fermare, non si deve fermare assolutamente, perché già la situazione attuale del Covid sta penalizzando tutti. Lo sport non poteva fermarsi, lo sport doveva e deve continuare. La grande problematica, che come ti dicevo, è una problematica legata all'aspetto economico. Oltre al mancato introito, per esempio, ti do solo una cifra: una società come noi quest'anno spende più di 50.000 euro di costi di tamponi. E quindi va a peggiorare ancora la situazione. Però lo sport deve continuare, bisogna dare sicuramente una visione di continuità. E quello che è difficile è fare continuare lo sport di base, perché le palestre sono chiuse, perché si fa fatica a fare un'attività che non sia come la nostra a livello nazionale, però bisogna per forza mantenere qualcosa, altrimenti la vedo difficile per tutti.
Un campionato il vostro che sta girando la freccia per l'ultima tappa, quella dei play. Trento, Civitanova, Modena e Perugia, Gian, davvero sono le corazzate come sempre di questo tipo di campionato?
Ti direi Civitanova, Perugia, Trento sicuramente, dietro ce ne sono tante altre. Ma il campionato di quest'anno è un campionato totalmente atipico per tutti. Dirti oggi chi vincerà lo scudetto, secondo me è impossibile pensarlo. Ci possono essere delle squadre che sono favorite, ma arrivare alla finale scudetto in questo momento ci possono arrivare tutte, perché si è visto durante la stagione come i livelli si siano molto appiattiti per tutti, di conseguenza non c'è una serie in cui si dice sicuramente passa quello. Assolutamente impossibile.
Mister Rado Stoikov e il ritorno di Aidan Zingel, una coppiata vincente per voi?
Una coppiata importante. Il nostro progetto è iniziato proprio con l'arrivo di Stoikov, con il quale vogliamo portare nel prossimo futuro risultati importanti per la pallavolo a Verona. Il ritorno di Aiden è stato fortemente voluto da me, dalla società e da Stoicev, perché è un giocatore di grandissimo livello, di grandissima qualità, al di là del fatto che sia ormai un giocatore di Verona. Il suo ingresso già domenica è stato fondamentale.
Adesso siete impegnati sabato alle 20:30 nella bella, definiamolo così, tra Milano e Verona. Una gara difficilissima, però di accentuata, credo, da tanto entusiasmo da parte vostra.
Arrivarci con proprio una buona vittoria fatta domenica sicuramente è importante. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma ci stiamo approcciando nel miglior modo possibile. Sicuramente sappiamo che possiamo vincere, possiamo andare avanti, possiamo affrontare eventualmente il turno successivo Perugia, che ormai è una sfida storica per noi Perugia nei playoff. E l'unica cosa che stiamo dicendo ai ragazzi è che dobbiamo uscire dal campo sabato sera sapendo di aver fatto tutto quello che potevamo fare per quella partita. Se poi fosse Milano più forte di noi a vincere, dobbiamo essere tranquilli nel nostro cuore che abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è l'importante.
A tuo parere, davvero l'anno prossimo, tu non puoi fare previsioni come me e come tutti, se si uscirà dal Covid, si entrerà nello sport nella fase davvero normale, con il palazzetto gremito, con l'entusiasmo, con i cori, con i supporter, eccetera, eccetera?
Lo speriamo tantissimo, speriamo che l'estate dia una grandissima mano a questa risolvere questa pandemia. Non credo che inizieremo la stagione con 5.000 persone, ma sono sicuro che con settembre, anzi probabilmente ottobre, il prossimo anno inizierà il campionato, ci sarà la possibilità per il pubblico. Mi immagino quello che sarebbe successo con il pubblico domenica scorsa a Verona, la partita vinta contro Milano in quel modo, con l'ingresso di Zingel in una partita dei playoff, sarebbe stata un'apoteosi con 5.000 persone probabilmente. Questo sicuramente manca tanto, manca ai giocatori, manca a tutti, perché vi dico sinceramente, giocare senza pubblico è estremamente difficile. Ci si fa l'abitudine, all'inizio era molto peggio, però manca questo calore forte dato dal pubblico.
Salutandoti, ti chiedo l'ultima cosa: che cosa diciamo ai tifosi? Sempre splendidi, però quasi da remoto, quasi da un'altra stanza.
Purtroppo il loro calore quest'anno è mancato tantissimo. Io ormai sono 8 stagioni che sono a Verona e ho imparato a conoscere benissimo la tifoseria di Verona e il pubblico di Verona, e manca tantissimo quest'anno. Manca il loro contatto, manca la loro presenza, manca la loro forza che ci dà durante le partite, e purtroppo in questo momento possono solo aiutarci sui social, possono solo aiutarci via internet. Spero che siano presenti tantissimo sabato sera a vedere la partita in diretta su Rai Sport, dando da lontanissimo il loro contributo.
E la più bella soddisfazione che ti sei tolto in questi 8 anni? E poi ti saluto.
La più bella soddisfazione che mi sono tolto in questi 8 anni è la vittoria di sabato prossimo.
Bene, grazie Gianandrea Marchesi, è stato un grandissimo piacere. Io ti saluto e ti ringrazio, ti auguro una bellissima giornata e alla prossima.
Grazie mille a voi, ciao, a presto, ciao, grazie. This is the
dawning of the age of Aquarius. Lavanderia Self Service Aquaria, via Galileo Galilei 17, Grezzana, Verona, aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22 con operatrice tutte le mattine. Info al 388-7272-833. Seguici anche su Facebook Aquaria. Nel periodo pasquale, per tutti gli ascoltatori, trattamento speciale. Anche se sei un piccolo imprenditore, anzi, soprattutto se sei un piccolo imprenditore, la pubblicità radiofonica è il mezzo migliore per trarre grandi vantaggi, a un costo più basso rispetto ad altre forme di promozione. Chiamaci al 351-507-9222 oppure scrivici a radiostudioverona@gmail.com.
Qualunque sia la vostra meta, buon ascolto! Radio Studio Verona, sempre con voi!
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Ed ora ci fermiamo per un piccolo momento musicale.
Senza nome io senza nome tu, e parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu, ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più. Siamo come due stelle scampate al mattino. Se mi resti vicino non ci spegne nessuno. Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ti ho presa sulle spalle e ti ho sentita volare. Con le mani nel fango per cercare il destino, tu diventi più bella ad ogni tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente, ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente, ma non dico niente. Il tuo viaggio io, la mia stazione tu, è scoprire che volersi bene è più difficile che amarsi un po' di più. È la mia mano che stringi, niente paura, e se non riesco ad alzarti sarò con te per terra. Avrò il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ce li faremo bastare, ce li faremo bastare. Tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ho un milione di cose da dirti, solo un milione di cose da dirti. Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale, senza dirlo a nessuno impareremo a volare. Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente, ed ho un milione di cose da dirti, ma non niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
Segui Radio Studio Verona anche dal tuo smartphone. Scarica gratuitamente l'app per iOS e Android. Radio Studio Verona, sempre con te.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Lo spirito di quella squadra, d'altronde, era chiuso proprio nelle parole di uno dei suoi più grandi protagonisti, Preben Nelchier, che qualche anno più tardi dichiarerà: «Non ho il rimpianto della grande squadra, perché il Verona, quel Verona, per me era la più forte di tutte».
Un bel progetto legato allo sport, al racconto dello sport, queste favole sportive. Ho con me Pietro Galvani e Silvia Etrari, non presente, che sono gli autori di questa bellissima, che dire, di questo bellissimo evento, di questo bel progetto su Spotify. Ciao Pietro!
Ciao a tutti!
Allora Pietro, com'è nata questa cosa e di che cosa si tratta?
Allora, è un podcast che si può trovare su tutte le principali piattaforme di ascolto, quindi Spotify, Apple Podcast, eccetera, e è nato tutto, diciamo, nella primo lockdown ancora dell'anno scorso. C'era nata questa idea di metterci in gioco, diciamo, mettere in gioco la nostra passione sulla storia dello sport in un modo innovativo, quindi diciamo che io vengo un po' dal mondo del video, della grafica, e invece Silvia, diciamo, appunto, essendo anche figlia di un giornalista sportivo, è più appassionata di storia dello sport, e quindi abbiamo deciso di unire questa nostra passione in un podcast che, diciamo, è una cosa molto veloce e innovativa per poter esprimere le proprie idee, diciamo.
È il racconto tramite le parole di emozioni vissute durante un avvenimento sportivo, in pratica.
Esatto, esattamente. Sì, sì, sì. E appunto l'idea ci è venuta nel primo lockdown dell'anno scorso, dopo durante l'estate scorsa abbiamo elaborato un po' il progetto e abbiamo scritto qualche puntata, e dopo diciamo il progetto effettivo è nato e l'abbiamo pubblicato a partire da dicembre di 2020, quindi dall'anno scorso.
Ogni puntata dura circa una mezz'oretta, però so sì, che esatto. C'è un bel lavoro di scrittura per prepararla.
Sì, 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 esatto. Ogni puntata dura dai, diciamo, 20 ai 25 minuti massimo. E chiaramente prima le scriviamo, quindi c'è tutta una fase di scrittura, poi c'è la fase della registrazione solo della voce e poi c'è tutta la fase dell'editing, perché i nostri podcast sono proprio editati, quindi c'è una musica sotto, diciamo, il testo è accompagnato appunto anche da delle musiche scelte che appunto facciano un po', diciamo, la nostra cosa è far emozionare anche le persone che ascoltano questi racconti. Quindi comunque c'è tutta una fase anche di montaggio dietro.
Sì, perché poi ho notato che ci sono sotto anche degli effetti sonori. Quante puntate avete fatto fino adesso?
Allora, fino adesso siamo a 7 puntate e sabato prossimo uscirà l'8ª puntata. E pensavamo di fare 10 puntate sicuramente per la prima stagione, quindi vediamo se fermarci a 10 o arrivare a 15, e dopodiché fermarci un attimo, diciamo, per radunare un po' le idee e magari, non so, far coincidere la pausa con l'estate, per poi tornare con una seconda stagione più avanti con quindi altre 10 o 15 puntate.
E sabato su che cosa, di che cosa parlerete?
Allora, la prossima puntata in uscita sabato parlerà delle nostre azzurre che hanno vinto il campionato mondiale di pallavolo femminile nel 2002. Una vittoria che, diciamo, è passata un po', non in sordina, però insomma una vittoria che magari non ha avuto il giusto riconoscimento, quindi vogliamo anche portare questa storia, questo orgoglio italiano, insomma, che c'è stato nel 2002.
La precedente puntata è dedicata allo scudetto dell'Hellas Verona e di Bagnoli. Ti chiedo, che emozioni hai provato a raccontarla?
Allora, questa per me è stata una puntata molto particolare, perché appunto io, essendo anche tifoso io stesso del Verona, per me è stata un'emozione molto molto forte. E mi sono fatto comunque aiutare nella scrittura da persone che hanno vissuto quegli anni, quindi alcuni amici appunto che hanno vissuto veramente quello scudetto. Io, essendo più giovane, ho solo 28 anni, non ho vissuto quell'epoca, però comunque è stata una forte emozione che mi ha anche fatto scoprire cose nuove che non sapevo neanche io, quindi andando a ricercare delle notizie, delle curiosità, ho anche scoperto anch'io qualcosa di nuovo, ecco.
Ritieni, nell'epoca dove i media, la comunicazione, grazie tra virgolette a questo Covid che ci ha fermati tutti, sia una nuova avventura da vivere intensamente?
Sì, 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 assolutamente. Infatti questa è nata, appunto, come ti dicevo, proprio durante il lockdown, in un periodo in cui eravamo un po' bloccati in casa. Abbiamo detto, come possiamo sfruttare al meglio questo nostro tempo libero, questo nostro tempo un po' rubato, perché diciamo in cui eravamo obbligati a stare chiusi in casa. Abbiamo detto, proviamo a fare questa nuova avventura che sia l'opportunità anche per altre persone che lo ascoltano di vivere qualcosa di emozionante, qualcosa che magari li faccia un po' anche come dire, pensare ad altro, insomma.
Perché mi sembra che sia un progetto diviso a metà fra te, Pietro Galvani, e Silvia Trari, 50-50?
Sì, 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 più o meno siamo 50-50. Diciamo che io le prime puntate le ha registrate Silvia, le prime 5 puntate le ha registrate lei, le seconde 5 puntate le ho registrate io, nel senso che si sentiva la mia voce, e diciamo lei si occupa più della parte social media e scrittura delle puntate, io mi occupo più della parte di editing e registrazione.
Insomma, dai, una cosa innovativa che spero che vi porterà molto lontano.
Speriamo, sì, sì. Noi E come ho sempre detto, lo abbiamo fatto partire un po' come un hobby, come un passatempo nostro. Adesso pian piano sta crescendo, chiaramente noi speriamo che lo ascolti più sempre più gente possibile, però per noi rimane sempre un passatempo, quindi non abbiamo fini particolari se non quello di far ascoltare più persone possibile. Per il momento stiamo ricevendo molti feedback positivi, quindi tante persone che lo ascoltano ci hanno dato ottimi feedback, ecco.
Bene, sono stato contentissimo di averti nella mia trasmissione, grazie a Pietro Galvani e una bellissima giornata anche a te.
Io ringrazio a te e grazie a tutti quanti gli ascoltatori e buona giornata a tutti.
E non esiste casa che non sia il tuo nome, e non esiste un'ombra nelle tue parole, e non esiste niente oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro, e non c'è più nient'altro da cercare in giro. E ho il desiderio, l'impressione ormai di perdermi. Se chiudo gli occhi mi dimentico di me. Mi presento così, così come mi vedi, spoglio di vanità, non nascondo segreti, io mi adatto se vuoi. Quando si parla d'amore, io do il meglio di me, io mi faccio apprezzare. E non esiste giorno che non mi sorprenda, e non esiste attesa dove non ti attenda, e non esiste affatto un altro paradiso. E dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso, e non esiste scelta per i miei pensieri, e non esiste voglia che tu non avveri, e non esiste errore che non sia rimpianto, e non esiste il mondo quando siamo accanto, e in un momento adesso tutto sembra perdersi, e all'improvviso rimaniamo solo io e te, ed è sempre così, c'è ben poco da dire, è in silenzio che poi ci si impara a capire, ed è stato così che ho perduto il controllo, fammi quello che vuoi, perdersi com'è bello, il miracolo è qui. Così, quando impari a sentire l'infinita poesia di un amore sublime, ci lavorerò su per non farti scappare, con tutto il fiato che ho sosterrò questo amore per non farlo annegare in questo sterile mare, via tutte queste barriere, fate entrare l'amore. Il miracolo è qui, un miracolo sì,
Luce Verde, Verona.
Di nuovo ben trovati dalla redazione. Brevi rallentamenti sull'autostrada del Brennero in prossimità del casello di Verona Nord, dove, lo ricordiamo, viene effettuato il blocco temporaneo del traffico volto ad evitare il passaggio in territorio austriaco ai viaggiatori sprovvisti di documentazione che attesti la negatività al Covid-19. Nulla da segnalare lungo le altre strade del territorio, dove la circolazione continua ad essere scorrevole. A Verona ricordiamo che oggi e domani la ZTL resterà aperta dalle 10 alle 15. Restiamo a distanza, cambia l'indice di contagio e da lunedì il Veneto da giallo diventa arancione, con spostamenti senza autocertificazione tra le 5 e le 22 solo all'interno del proprio comune, mentre per i bar e ristoranti soltanto consegne a domicilio e asporto, quest'ultimo fino alle 18 per i bar. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Verona.
La passione per la musica di qualità da noi si sente. Sei su Radio Studio Verona.
Lo sport di casa nostra, a cura di Roberto Pintore.
Parliamo adesso di pallavolo, parliamo del campionato di Serie B1 femminile. Vivigas Casteldazzano sta andando avanti in questa stagione davvero tribulata per il Covid, ma ho con me il direttore generale Claudio Pasquetto. Ciao Claudio.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, come vive il mondo del volley regionale, nazionale in questo 2021 sempre targato, ahimè, Covid-19?
È una stagione difficile, ma lo è per tutti, quindi non diciamo nulla di nuovo. Ovviamente per quanto riguarda lo sport possiamo vederla da due punti di vista. Il primo punto di vista, secondo me molto importante, è che siamo stati molto fortunati ad aver avuto la possibilità di far allenare tutti i gruppi giovanili nella pallavolo in quanto campionati di interesse nazionale, quindi l'attività giovanile è andata avanti non per tutte le squadre ma per molte. Per molte sì, e questo è una cosa che è molto importante dal punto di vista non soltanto, diciamo, sportivo, ma anche dal punto di vista sociale, perché sappiamo quale necessità abbiano comunque anche i nostri giovani di poter svolgere un'attività. Ovviamente fino a questo momento abbiamo potuto fare soltanto allenamenti e quindi da settembre a marzo ci siamo soltanto allenati per quanto riguarda i campionati giovanili. Adesso, se non interverrà qualcosa di nuovo nei prossimi giorni, da metà marzo ripartiranno ufficialmente i campionati giovanili. E questa è una buona notizia. Ovviamente l'altro aspetto di cui tener conto in questa fase è la necessità di porre una particolare attenzione a quello che sono ovviamente le condizioni necessarie dal punto di vista sanitario per svolgere l'attività, e questo appunto è una questione invece assolutamente aperta, perché mentre vediamo che nel mondo del calcio le grandi serie hanno possibilità ovviamente di un controllo direi quotidiano dei propri atleti, e così non potrà chiaramente essere per quanto riguarda il mondo dell'attività giovanile. E questo ovviamente potrebbe essere un po' il punto delicato della vicenda. Speriamo che le cose vadano per il meglio e speriamo che tutti operino con la massima trasparenza. E anche in questa settimana, per quanto ci riguarda, per esempio anche in B1, ci sono stati dei contatti di alcuni atlete con persone positive, quindi sono immediatamente state poste fuori squadra, vengono tamponate, però insomma ecco, è tutta una questione ovviamente estremamente delicata da gestire ed è sicuramente complicata, insomma.
Claudio, direi la situazione. Ti volevo anche chiedere, ma entriamo dritti nel problema, ma quali sono le norme contenute in questo protocollo, non dimenticando che le vostre atlete sia a livello giovanile che a livello di prima squadra svolgono un'attività lavorativa? Come la mettiamo?
Le norme sono sempre le stesse, per cui adesso addirittura siamo arrivati, cioè le norme sono diverse in verità, perché come in tutte le attività, ormai anche quella sportiva, c'è un disciplinare, chiaramente c'è un protocollo Covid da rispettare con tutte le disposizioni, la maggior parte sono quelle che conosciamo, però l'aspetto più ovviamente dedicato di questa vicenda non è tanto le norme igieniche, sicuramente la sanificazione delle palestre, l'igienizzazione, il distanziamento quando è possibile, poi se ha avuto modo di vedere qualche partita, tutto il personale che non è impegnato nell'attività sportiva in quel momento mantiene la mascherina, tutte le attività si svolge a porte chiuse, quindi ci sono tantissime limitazioni, adesso ricordare tutte sarebbe un po' complicato, però ripeto, il problema più grande è ovviamente anche quello che succede fuori dalla palestra, per cui i contatti degli atlete o dei tecnici con persone positive determinano immediatamente bloccare l'atleta stessa e poi tutti i contatti che sono seguiti dall'atleta con altre compagne, quindi è un lavoro di ricerca da seguire estremamente complesso ed è importante ovviamente che tutto il sistema del tracciamento funzioni, perché quando questo funziona si può ovviamente arrivare a individuare le situazioni che sono così da bloccare. Quando il tracciamento non funziona, questo ovviamente non è possibile.
Claudio, ma col senno di poi, se da una parte si ha tanta voglia di, tra virgolette, di ritornare alla vita normale, alla vita sportiva che si faceva non un tempo, ma l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, e quindi c'è voglia di tornare sul parquet, c'è voglia di giocare a pallavolo, eccetera. Dall'altra però, guardando i contagi, guardando questo Covid-19 che sembra davvero non arrestarsi, guardando un po' il fenomeno della pandemia mondiale con varie varianti, oggi sentivo anche la variante nigeriana, eccetera, ma era davvero indispensabile riprendere l'attività sportiva?
Questo ovviamente è una domanda che non puoi porre a me, io posso darti il mio parere. Io credo che per quanto riguarda le serie nazionali, per quanto riguarda B1 Vivigas, sicuramente c'è un sistema di controllo degli atleti e del gruppo che è di un certo livello, di un certo tipo. Io credo che l'attività più bassa sarà sicuramente, non so se potrà essere altrettanto attenta e precisa da parte di tutte le società. E questo è ovviamente una preoccupazione, soprattutto perché, come ricordi tu, la situazione non sembra che si stia risolvendo. Quindi in questo momento ti devo anche dire però che d'altro canto dobbiamo considerare un altro aspetto della medaglia e quindi poi in questo caso il CONI, il Ministero della Salute, trae le conseguenze, ovvero il fatto che sicuramente ci sono delle attività che sono pericolose perché potenzialmente possono esporre al contagio, ma lo stesso potremmo dire ovviamente per quanto riguarda la ripresa dell'attività scolastica. So che qualcuno magari sorcerà il naso se paragoniamo attività sportiva all'attività scolastica, però dobbiamo considerare altri aspetti che sicuramente chi ha potere decisionale avrà valutato, ovvero il fatto che comunque questo Covid lascerà delle tracce non soltanto fisiche ma anche psicologiche importanti sulla popolazione, anche sui più giovani che in questo momento magari rischiano di essere quelli che consideriamo meno, però c'è necessità dal punto di vista della socializzazione. Si possono trovare delle formule intermedie? Forse sì, e io ti ripeto che credo che anche il solo fatto di aver potuto allenarci con le squadre giovanili è stato un grandissimo risultato. Chiaro che manca la competizione, però è chiaro che far incontrare gruppi diversi in questo momento sicuramente aumenterà le possibilità di contagio. Ecco, questo è la
tutto.
Mia opinione personale. Sì.
Parliamo adesso della prima squadra, Serie B1 femminile, un mini campionato, definiamolo così. Voi siete stati inseriti nel girone il C2, dove Antea Vicenza, che ha giocato 6 gare, comanda con 15 punti, Giorgione Treviso 12 punti, poi ci siete voi di Vivigas con 8, 7 punti Altafratte Padova, 6 punti Conegliano e 0 punti Torri. E poi l'ultima partita è stata rinviata, quella tra Giorgione e Vivigas Casteldazzano, per penso qualche caso di Covid. Come vedi questo girone? Come vedi questo campionato?
È un campionato, come dicevi tu, strano. È stato suddiviso in mini gironi di 6 squadre e in questa prima fase. Seguirà una fase successiva in cui, in base alle classifiche, si andrà a determinare la composizione dei secondi gironi. Questo per limitare, come dicevo prima, i contatti fra tanti gruppi diversi. Diciamo che noi siamo partiti incontrando subito nelle prime due giornate due squadroni che sono attrezzati per il passaggio di categoria, che sono Antea Vicenza sicuramente e Giorgione, e poi abbiamo subito due sconfitte. Siamo arrivati probabilmente dal punto di vista psicologico poco preparati alla ripresa dell'attività agonistica, e questo l'abbiamo pagato. Devo dire però, onore al vero, che si tratta di due grandi squadre. Poi abbiamo incontrato le altre tre formazioni del nostro girone e abbiamo ottenuto tre vittorie. Quindi diciamo il bilancio è soddisfacente, anche considerando che proprio in virtù di questa stagione, che sapevamo essere una stagione molto particolare, abbiamo puntato su ringiovanire il gruppo ulteriormente. Sono arrivate atlete interessanti, ma sicuramente giovani, quindi ci vuole anche un po' di lavoro per farle crescere, però siamo anche convinti che questo sia il nostro obiettivo e quindi sia giusto lavorare con atlete giovani di prospettiva piuttosto che affidarsi sempre su atlete di grande esperienza, magari che possono dare immediatamente qualche cosa. Quindi siamo soddisfatti, diciamo, di come sta procedendo il lavoro, siamo molto contenti dell'attività che sta svolgendo Marcello Bertolini in palestra, che è un nome, una garanzia dal punto di vista della pallavolo a Verona e non solo, e quindi vediamo il gruppo crescere, questo è un aspetto molto molto importante per noi.
Hai sottolineato molto bene questo connubio davvero di esperienza, di qualità e di quantità con il coach Marcello Bertolini, ma guardandolo al di fuori mentre allena, qual è il segreto di questo allenatore? Tanto carisma?
Sicuramente il carisma abbinato a una tecnica. Lui è stato anche un giocatore di livello nazionale, quindi è comunque, ovviamente, ha un'esperienza anche dall'altra parte della barricata. Direi che l'altro aspetto sicuramente nella pallavolo femminile è l'approccio psicologico con le atlete e la relazione con le atlete, che diventa assolutamente quasi altrettanto importante rispetto all'aspetto tecnico, insomma. Per cui diciamo che per essere allenatori di pallavolo, purtroppo o per fortuna, bisogna essere anche delle vere persone, insomma. Noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo di tecnici, da Marcello Bertolini, Mamano Espassoni, che è arrivato con noi quest'anno, ci sta confermando quanto di buono si sapeva già sul suo conto. Abbiamo poi altre persone, Greca Pillitto, Danilo Pasquali. Insomma, siamo riusciti a creare uno staff di tecnici molto qualificato e molto valido anche dal punto di vista di queste relazioni, per cui siamo contenti dello staff che abbiamo messo in campo e siamo sicuri che questo ci ripagherà quest'anno e negli anni futuri.
Dal punto di vista delle giocatrici della prima squadra, Marta Bissoli è sempre la numero uno?
Marta Bissoli è la regista, l'abbiamo premiata quest'anno con un premio speciale del nostro sponsor Vivigas, perché è con noi da 17 stagioni, e facendo le trasfide dal mini volley fino ad arrivare a essere il capitano della prima squadra. Siamo anche molto contenti che, oltre all'aspetto sportivo, vada di pari passo l'aspetto della crescita personale degli atlete. Si è appena laureata con una seconda laurea, quindi siamo molto contenti di queste performance anche fuori dal mondo dello sport. Ma accanto a lei stanno crescendo delle giovani idee. In prima squadra abbiamo Sara Coltri, altra atleta che arriva dalle nostre giovanili, da piccolissima, classe 2001, centrale, molto interessante di prospettiva. Abbiamo Anna Rabar, classe 2002, scacciatrice, anche lei è cresciuta prima nelle giovanili di Montorio e poi nelle nostre giovanili, che è inserita nella prima squadra e che credo sarà anche lei una delle scommesse che riusciremo a vincere in questa stagione e anche nelle prossime. Insomma, c'è dell'altro dietro Marta, insomma, perché questa tradizione della crescita giovanile c'è e noi siamo molto contenti. Oltre a queste siamo anche molto soddisfatti della convocazione di due atlete classe ai noi Roberto 2006, che sono state convocate per uno stage con la nazionale di categoria, e quindi complimenti a loro, che sono Caterina Gagliardelli e Emma Magnabosco, e sono due talenti ovviamente della pallavolo veronese e non solo, insomma, e credo di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. Ma c'è ancora tanti altri talenti nel settore giovanile, quindi un po' alla volta li scopriremo nelle prossime stagioni.
Claudio, ringraziandoti per il tuo intervento, ti chiedo l'ultima cosa: dove può arrivare la prima squadra di Vivigas Arena, e se avete in mente qualche progetto nuovo legato in questo anno 2021?
Guarda, dove può arrivare la squadra è molto difficile da dire. Quest'anno, come detto anche il nostro tecnico Bertolini, è inizio stagione. I risultati arriveranno per le squadre che sapranno adattarsi meglio alle situazioni che si presenteranno. È chiaro che avere in una settimana bloccate 2, 3 o 4 atlete, non perché positive, ma semplicemente per dei contatti con dei positivi, significa che ti trovi a affrontare le partite in situazioni più o meno diciamo favorevoli, e questo ovviamente può cambiare quello che è presentato in un campionato, quindi è molto difficile fare previsioni su questo. Però se noi lo consideriamo dal punto di vista della crescita sportiva, diciamo che assolutamente siamo in linea. Per quanto riguarda i progetti di questa stagione, stiamo proseguendo con una crescita orizzontale sul territorio. È nata una nuova società sportiva a San Giovanni Lupatotto, Volle San Giovanni Lupatotto, che è entrata a far parte del gruppo Arena Volley Team, e che sarà sicuramente in futuro un ulteriore bacino di crescita del settore giovanile. Stiamo lavorando ovviamente per la prossima stagione, per poter riportare anche San Giovanni ad essere una piazza importante della pallavolo veronese.
È stato un grande piacere, grazie grande Claudio Pasquetto, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro.
Grazie, credo il lupo, e buon lavoro anche a voi.